Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Bentrovati da Corrado Antonini, oggi cominciamo dai Beatles, i Beatles in jazz. Ormai siamo di fronte quasi a un canone, c'è una storia interpretativa dei Beatles in chiave jazz che sarebbe davvero bello ricostruire. Non lo faremo però oggi, perché questo programma parla in massima parte di cose nuove, cose fresche, e di fresco oggi c'è un disco che in verità ancora non è uscito. Uscirà a breve, il mese prossimo, e lo firma un pianista importante come Brad Mehldau. Mehldau e i Beatles, anche qui volendo ci sarebbe tutto un discorso da fare perché Mehldau suona il repertorio dei Beatles da molti anni, ma questo suo nuovo annunciato disco presenterà dei brani dei Beatles che Mehldau non ha mai suonato prima. 9 tracce registrate dal vivo alla Philharmonie di Parigi nel settembre 2020, registrazioni dal vivo dunque per un disco edito da Nonesuch, disco che prende il titolo di Your Mother Should Know, dal titolo appunto di una canzone dei Beatles, Magical Mystery Tour, anno 1967. Bene, abbiamo un brano da sentire in anteprima, proprio il brano che intitola il progetto, Your Mother Should Know. Poi non è detto che si torni a parlare di questo disco una volta che sarà pubblicato, anche perché c'è un'intervista a Mehldau resa pubblica da Nonesuch in cui parla proprio di questo progetto. Magari varrà la pena affrontare il tutto in seconda battuta. Per oggi, appunto, un primo estratto. Brad Mehldau, interprete dei Beatles, nuovo disco in uscita il mese prossimo, si intitolerà, proprio come la traccia che abbiamo sentito, Your Mother Should Know, Nonesuch l'etichetta. Da un omaggio all'altro, dai Beatles, doppio salto mortale carpiato a Totò, Antonio De Curtis in jazz. Ci ha pensato, e la cosa in verità non sorprende, il napoletano Daniele Sepe, il quale aveva già dedicato a Totò un disco 20 e più anni or sono con l'Art Ensemble of Soccavo. Ne arriva oggi un secondo, intitolato Sepe le Moko. Si tratta in sostanza di brani composti per i film di Totò da compositori vari, compositori importanti quali Piero Piccioni, Armando Trovaioli, Lelio Luttazzi, Carlo Rustichelli, Alessandro Cicognini, tutti compositori con una forte preparazione jazzistica alle spalle. Non dimentichiamo una cosa, cioè che nelle colonne sonore originali dei film dell'epoca, oggi ormai introvabili, suonavano jazzisti americani di prima fascia, Jerry Mulligan o Chet Baker, i musicisti prevalentemente di scuola californiana che in quegli anni frequentavano l'Italia e che venivano scritturati al volo per dare proprio contributo a queste colonne sonore. Il legame col jazz è dunque diretto e reale. Il disco è davvero notevole, notevole gli arrangiamenti di Daniele Sepe, festoso e disinvolto, come sempre lo è del resto la musica di questo grande musicista. Io avrei scelto Gli Onorevoli dal film omonimo di Sergio Corbucci, 1963, musica di Armando Trovaioli nella versione appunto recente di Daniele Sepe. Onorevole! Onorevoli, musica di Armando Trovaioli nell'interpretazione di Daniele Sepe, disco nuovo e recente per lui, tutto dedicato alle musiche tratte dai film di Totò, Sepe le Moko il titolo. In verità, noi oggi non inventiamo nulla. Quello che facciamo è metterci a cavalcioni sulle spalle dei grandi creatori che ci hanno preceduti, siano questi musicisti, pittori, scrittori. Sono i giganti che ci sostengono e ispirano ogni giorno. Sono queste parole del cantante belga David Lynx, che ha pubblicato da poco un disco bellissimo, uno dei dischi più belli che ho sentito di recente, che si intitola proprio così, On Shoulders We Stand. Stiamo cioè su cotante spalle. Le spalle, nello specifico, sono quelle di compositori della tradizione colta, come Bach, Chopin, Shostakovich, Ravel, Rachmaninoff, Schubert, fra i tanti, che Lynx, con il pianista francese Guillaume de Chassy e il clarinettista sardo Matteo Pastorino, hanno ripreso in chiave jazz, arrangiamenti di de Chassy, testi originali di David Lynx. Operazione difficile, persino rischiosa, ma che si rivela a mio gusto non solo riuscita, ma davvero notevole. Poesia, sobrietà, gran gusto. Gli incontri fra musica classica e jazz non sempre sono felici, sovente si avverte una forzatura, un che di programmatico, che ne inficia un po' la resa. Qui siamo invece dentro una bolla di pura magia. La sensibilità e la cura con cui i musicisti hanno affrontato l'impresa ha, direi, del miracoloso. Provare per credere, avrei scelto fra le tante la traccia che ci restituisce brillantemente l'atmosfera del concerto in sol di Ravel, che diventa in questa rilettura jazz questa Daunting the Task. Sono David Lynx, Guillaume de Chassy e Matteo Pastorino.
Daunting the task. We must stand tall while facing a strange beholder. Thank you. from pillar to post, I'd go tasting time, savoring daybreaks. Nothing was at stake, we'd give each other accept as unlike anything.
Questo è per me uno dei migliori dischi dell'anno passato. Non lo troverete in nessuna delle classifiche dei migliori dischi del 2022 che tanto hanno imperversato a cavallo dell'anno, ma io mi sentirei di consigliarlo a scatola quasi chiusa. Si intitola, vi ricordo, On Shoulders We Stand e lo firmano David Links, Guillaume de Chassy e Matteo Pastorino. Adesso, come ci capita di tanto in tanto in questo programma, abbiamo da proporre un inserto lunare e lascerei brevemente l'onore dell'annuncio al signor Sting.
Well, there's a moon over Bourbon Street.
Bene, la luna che si affaccia oggi su Bourbon Street l'andiamo a prendere dal nuovo disco del sassofonista Dave Liebman, una leggenda del jazz che ha pubblicato da poco un nuovo disco in trio con il chitarrista Ben Monder e il contrabbassista John Ebert. Il disco si intitola Trust and Honesty, fiducia ed onestà, due parole un po' fuori moda, ahimè, dove fra le altre appare anche il brano Moon and Sand, composto da Alec Wilder. Compositore sì, ma noto probabilmente ai più come uno dei massimi esperti e divulgatori di song americana. Suo, infatti, l'imprescindibile libro American Popular Song, The Great Innovators, un libro che esplora e dice tutto o quasi tutto c'è da sapere sui song americani del periodo d'oro, l'epoca dei Gershwin, dei Cole Porter, degli Irving Berlin e dei Richard Rodgers, per intenderci. Wilder ha composto anche delle canzoni, alcune delle quali, come questa Moon and Sand, sono ormai entrate a far parte del songbook di molti jazzisti. E in questo caso ne abbiamo uno di prima fascia, come Dave Liebman. Moon and Sand, dunque Dave Liebman, Ben Monder e John Ebert, nuovo disco per il sassofonista intitolato Trust and Honesty, questo per l'inserto dedicato alla luna che si affaccia su Bourbon Street. Di inserto in inserto, stavolta lasciamo la parola ad Alceste Airoldi, che anche questa settimana ci parla di, due punti, jazz e sesso.
La volta scorsa ci siamo lasciati con due domande essenziali. Ma il jazz e il suo mondo rispetta la diversità sessuale? Oggi parleremo del primo step, il gender gap femminile. Mi è stato chiesto come essere bianchi in un campo musicale considerato afroamericano. Penso che sarebbe altrettanto valido chiedermi com'è essere gay e suonare una musica vista come macista. È interessante che l'argomento non sembri mai emergere. Questa era la voce di Gary Barton, intervistato dal New York Times nel 2002. Il jazz, prima di tutto, prende il suo significato da particolari discorsi sulla mascolinità, con un'attenzione particolarmente marcata all'improvvisazione. Per esempio, Gary Giddens, uno dei critici jazz più famosi d'America, nel suo libro Visions of Jazz, The First Century, descrive il jazz come opportunista e amante della libertà. Il jazz sfida la definizione. La saggista Linda Dahl afferma nel suo libro Stormy Weather, The Music and the Lives of a Century of a Jazz Woman, sicuramente il più completo sull'argomento questo libro, tuttavia il musicista jazz maschio accetta e dà per scontato che ad ogni passo avrà a che fare con altri uomini, dai proprietari dei club agli agenti di booking, ai band leader, ai colleghi musicisti, ai recensori e agli scrittori della stampa. Una professione dominata dagli uomini. Il linguaggio che descrive il jazz e i musicisti jazz riflette questa realtà. L'attore di questo mondo musicale è, a ragione, comunemente chiamato il jazzista, non la jazzista. Come altre attività artistiche, culturali e di intrattenimento, anche il jazz sta vivendo il suo momento Me Too. Negli ultimi anni, molte donne musiciste hanno parlato pubblicamente della loro esperienza con il sessismo e le molestie palesi e troppo comuni nel jazz. Dalle batteriste Terry Lynn Carrington a Alison Miller, alle sassofoniste Tia Fowler, Sarah Manning e Lauren Sevian, le donne hanno condiviso le loro esperienze di molestie sessuali nel corso della loro formazione e carriera. Critici come Lara Pellegrinelli, Jennifer Odell e Natalie Weiner hanno analizzato il patriarcato del jazz alla luce dell'era del Me Too. Nell'autunno del 2017 il Boston Globe ha riportato che nell'arco di 13 anni il Berklee College of Music, uno dei principali luoghi di formazione per i musicisti jazz, ha silenziosamente licenziato 11 membri della facoltà dopo che gli studenti hanno riferito di essere stati aggrediti, palpeggiati o sottoposti a pressioni sessuali con i loro insegnanti. Nel XIX secolo i ruoli di genere standard impedivano alle donne di esibirsi in pubblico. Il posto della donna era in casa. Il pubblico, sostenevano gli imprenditori, non accettava le donne sul palco dei concerti, a meno che non fossero cantanti d'opera. La donna americana, come la musica stessa, era ritenuta più adatta a rimanere nel salotto. Inoltre, per le donne era accettabile suonare solo alcuni strumenti, come il pianoforte o il violino, in quanto gli strumenti erano classificati in base al genere e limitavano le opzioni musicali delle donne. Le donne erano scoraggiate dal suonare alcuni strumenti, come la tuba, perché avrebbero oscurato le loro caratteristiche fisiche e sminuito la loro femminilità e attrattiva. Gli stereotipi sulla mancanza di forza fisica o di capacità mentale delle donne giustificavano la convinzione che le donne non fossero in grado di esibirsi allo stesso livello artistico degli uomini. Questi atteggiamenti nei confronti delle donne musiciste sono proseguiti fino alla metà del XX secolo. Daumbeck fu uno dei primi a perpetuare l'idea che il jazz fosse un dominio maschile e che le donne non fossero in grado di comprenderlo e di eccellere. Nel numero dell'11 febbraio 1941 di Daumbeck, Marvin Friedman spiegava che «Here's the lowdown on two kinds of women», ecco i dettagli su due tipi di donne. Ci sono due tipi di donne, quella a cui non piace la musica jazz e ammettono di non amarla e quella a cui non piace la musica jazz ma dicono di amarla. Queste ultime hanno sempre dei secondi fini. Nel 1952 il critico jazzista progressista Nat Hentoff ha sottolineato come gli uomini siano stati privilegiati nel jazz e come la loro esperienza sia trattata come una norma neutra. Hentoff, che lavorava con fervore per i diritti civili, si chiede quante volte si sente o si legge un commento di un disc jockey o di uno scrittore che si riferisce a Mary Lou Williams come la migliore delle pianiste donne. Più di recente, lo scenario e gli atteggiamenti che Hentoff ha osservato e descritto 60 anni fa sono stati sottoposti nel numero di giugno 2012 di Downbeat, dove il trombettista Darren Barrett ha previsto che la 22enne sassofonista contralto Hailey Niswanger ha il potere di diventare una delle migliori sassofoniste contralto del paese, se non del mondo. Si noti che Barrett non dice che la Niswanger potrebbe essere uno dei migliori sassofonisti, ma solo una delle migliori sassofoniste donne. Come se il massimo livello di realizzazione che potrebbe raggiungere fosse predeterminato, circoscritto e limitato dal suo genere. C'è chi sostiene che il sessismo del jazz è solo una manifestazione del sessismo della cultura americana nel suo complesso. L'uguaglianza del jazz non si realizzerà finché il patriarcato stesso non sarà cancellato dalla nostra società. In tal senso, dobbiamo impegnarci tutti. Thank you.
Era la pianista Mary Lou Williams in un grande classico di Gershwin come I Then Necessarily So. Grazie dunque ad Alceste Airoldi per questa sua pillola e per chiudere verrei a un ultimo omaggio. Un pianista da molti accostato negli anni al grande Bill Evans e che proprio Bill Evans ha spesso guardato è Mark Copland. Copland ha pubblicato da poco un nuovo disco in quartetto con il sassofonista Robin Verheyen, il bassista Drew Grass e il batterista Mark Ferber, lavoro in cui Copland reinterpreta, fra gli altri, un brano come Nardis, composto in origine da Miles Davis sul finire degli anni 50, registrato una prima volta da Cannonball Adderley, ma che è poi diventato, appunto, uno dei brani fissi del repertorio di Bill Evans. Mark Copland ne dà, a mio avviso, una versione splendida, anche grazie, bisogna dire, al bel sassofono di Verheyen, che in questo caso richiama da vicino un certo Ben Webster. Noi finiamo qui, se volete, con questa Nardis, il quartetto di Mark Copland, e un caro saluto da Corrado Antonini. Thank you.